e benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet, la trasmissione di studenti e scuole che aderiscono al progetto Do Zainet, la rivista scritta dagli studenti per gli studenti ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria in tutta Italia. Oggi con noi ci sono Roberto, liceo classico Catulo di Monterotondo.
Salve a tutti.
Livia, liceo classico Visconti di Roma.
Ciao.
Con Livia e Roberto abbiamo già avuto occasione di salutare il nuovo anno, non l'abbiamo ancora fatto invece con il nostro Lorenzo.
Ciao.
Sempre del liceo classico,
esatto,
Visconti. Siete compagni di classe tu e Livia?
Sì, sì, sì.
Andate d'accordo, vero?
Sì, sì, andiamo d'accordo.
Allora, oggi ne parleremo quando parleremo anche di libri, come tutti i venerdì infatti parliamo di libri, di cinema, di cultura, salutiamo naturalmente Marcello Prisco alla regia che ci fa ascoltare il primo brano di oggi, Green Day e U2, The Saints Are Coming.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Till the clouds unroll and you come down the lineway, but the shadow still remains since your descent, your descent.
Zainet, volevi fare un commento su questa canzone, Lorenzo?
Sì, sicuramente interessante questo ritorno dei Green Day, che sono un gruppo comunque molto giovane che ha avuto parecchio successo la scorsa stagione, e appunto in questo ritorno proprio con gli U2, che sono un gruppo storico che ha avuto insomma una storia, un ruolo molto importante nella storia della musica degli ultimi anni, ecco.
Meglio gli U2 o Green Day?
È molto diverso. I Green Day sono un gruppo giovane che sicuramente fa della buona musica, però il ruolo che gli U2, come ho detto, hanno avuto nella storia della musica è sicuramente totalmente diverso da ciò che possono rappresentare i Green Day.
Siamo d'accordo. Adesso andiamo ad ascoltarci la scheda per sentire quali sono i film e i libri che ci aspettano.
Che anno il 2006? Con tutte le pecche e i guai che ci ha lasciato, dobbiamo ammettere che, dal punto di vista cinematografico, è stato davvero ricco di eventi. Dalla definitiva frattura tra Boldi e De Sica, alla prima edizione del Festival di Roma, Sono stati mesi intensi ed emozionanti, ricchi di colpi di scena e di pellicole che lasceranno il segno. Per l'anno nuovo dunque non sarà semplice ripetere i fasti del precedente, anche perché difficilmente il cinema italiano riuscirà a produrre un altro Nuovo Mondo da candidare autorevolmente all'Oscar. Tuttavia attendiamo con ansia i nuovi film, nuovi registi, nuovi attori, per dimostrare al mondo che il cinema italiano è vivo. Per il momento auguriamo il maggior successo possibile all'opera di Crialese, che in marzo dovrà fare i conti con i fini palati d'oltreoceano, e in attesa consoliamoci con una buona lettura, perché da Biagi a Vespa, da Ammaniti a Grisham, di libri da leggere ce ne sono in quantità.
Una buona lettura, qual è stata la vostra lettura sotto l'albero?
Io una buona lettura sotto l'albero ce l'ho avuta, e il libro ancora non l'ho finito, ma insomma sono a buon punto, ed è Anche se voi vi credete assolti, di, se non sbaglio, Simona Orlando.
Un titolo che richiama una canzone di De André.
Sì, De André, infatti di calza a pennello al libro. È un libro strutturato un po' come un'intervista, che la scrittrice fa a parenti e conoscenti di Carlo Giuliani, e analizza a fondo anche sotto tutti gli aspetti politici e personali questo personaggio nel contesto del G8 e di tutte le problematiche che ci sono state a Genova nel 2001. Insomma, un bel libro, lo consiglio.
Il tuo libro sotto l'albero invece, Lorenzo?
Io sto leggendo, ho cominciato a leggere I turbamenti del giovane Turles di Musil, e a me non l'ho ancora finito, ma sta piacendo molto, lo trovo davvero ricco di spunti di riflessione, sicuramente è un ritratto molto particolare di un ragazzo e di una situazione che appunto, come ho detto, da molti spunti di riflessione. So che Livia non è d'accordo, anche lei l'ha letto.
No, devo dire che del libro mi è piaciuto trovare i turbamenti di questo ragazzo, che potrebbero anche essere un po' paragonati all'epoca in cui si svolge il romanzo, ovvero la fine dell'Ottocento, un'epoca dove finiscono le rivoluzioni ma si iniziano le guerre. Uh-huh. Però devo dire che non mi è piaciuto molto, non tanto dal punto di vista stilistico, che poi alla fine è abbastanza scorrevole, ma l'ho trovato un po' nel complesso un po' pesante, non...
forse eccessivamente elaborato, cioè in alcune descrizioni dei pensieri
si
appunto di questo Turles,
cioè è un po' irreale che comunque un ragazzo di quanti anni ha, 17
certo, no,
anni,
infatti,
faccia
no,
queste riflessioni filosofiche.
Questa forse è una cosa vera, che nelle appunto descrizioni dei pensieri di questo Turles, che vive un'adolescenza così particolare, a volte sembra ci si perda in uno stile un po' troppo elaborato e un po' irreale per il personaggio che si sta raccontando, che è comunque un ragazzo, per cui però comunque sebbene possa sembrare sotto questi aspetti artificiale, forse io lo trovo comunque molto ben scritto e appunto fa riflettere.
Questo libro lo avete scelto voi o
no? Ci è stato consigliato dal nostro professore italiano.
Tu, Roberto, invece?
Invece, come lettura sotto l'albero, mi hanno regalato un libro di Carlo Nesti dal titolo Calcio, sugli ultimi 40 anni del nostro mondo dello sport, che tante cose, tante novità, tanti retroscena di partite, di eventi anche, che sono rimasti nella storia, tipo il famoso Italia-Germania 4-3 del 70, che mai avrei saputo come la viveva la gente, come era l'atmosfera di quel tempo, come sono stati i festeggiamenti, e tutte cose che sinceramente danno quel tocco in più, quella cosa in più che rende bello e forse magico il nostro mondo è quello del calcio.
Noi vediamo un po', diamo una scorsa alla classifica per vedere invece cosa hanno letto gli altri italiani. Diciamo che regge sempre Roberto Saviano con il suo Gomorra in testa alla classifica dei libri più venduti, segue Luciana Littizzetto con il suo River Gination, e poi c'è ancora Corrado Augias con L'inchiesta su Gesù, Khaled Hossein, Il cacciatore di aquiloni, non tante novità, diciamo ancora Camilleri, c'è l'ingresso di Christopher Paolini, l'autore di Eragon, una letteratura fantasy, addirittura l'autore lo ha scritto quando aveva 15 anni. Cosa ne pensate della letteratura fantasy?
Ma francamente non è la mia passione, devo dire.
Non è anche la mia.
No, siamo in tre.
Ecco, forse non è solo la letteratura, ma è tutta la cultura fantasy che poi investe i campi della musica, del cinema, a non affascinarmi particolarmente. Però mi accorgo comunque tra i miei coetanei che... ha parecchio successo,
il
sì,
Signore,
ecco,
degli Anelli.
Ma poi la cultura fantasy con tutte le sue mille sfaccettature, perché si va dalla cultura un po' più dark, che si rifà ad alcuni movimenti del passato, mischiandosi con culti esoterici antichi, a invece la cultura fantasy che si avvicina di più alle tradizioni celtiche, come forse è il caso di questo Eragon. Ci sono davvero molte sfaccettature all'interno di questo mondo.
Però forse c'è da dire che dicevamo che la letteratura fantasy impera è anche un po' una moda. Non so se questa è una mia impressione, mi sembra che in quest'ultimo periodo, con il fatto che c'è stato il film del Signore degli Anelli, questo ragazzo quindicenne che ha scritto un libro, già questo fa scalpore, la gente si incuriosisce e poi si appassiona al genere.
Comunque, operazione commerciale.
Oddio, solo sì. Operazione commerciale? No, certamente no, è difficile distinguere dove finisce il trend culturale e dove comincia invece la massificazione commerciale vera e propria. È un confine labile.
Tuttavia è ammirevole che un ragazzo di 15 anni si sia cimentato e abbia avuto successo, certo. Questa è una cosa ammirevole da parte sua.
Il libro è stato pubblicato a spese dei suoi genitori, come accade per moltissimi aspiranti scrittori. Invece è un libro che farà sicuramente piacere a Roberto sapere, che è in classifica, è di Mario Rigoni Stern, Stagioni.
Sì, Mario Rigoni Stern l'ha presentato qualche tempo fa da Fazio, e sicuramente è una penna, è una delle penne più fredde, possiamo dire, che ci sia in giro, perché quando leggi qualche libro, io personalmente questo ultimo libro non l'ho letto, però ho letto Il Sergente sulla Neve, sempre di Stern, e va detta una cosa, è vero quello che dissero quella sera, leggendo Stern uno non prova una grande passione o si innamora della scrittura, no, prova un grande senso di freddezza, ed è proprio quella freddezza, quel distacco che rendono l'opera di Stern interessante, e soprattutto che la rendono un classico all'interno della letteratura.
Un classico che, se fossimo negli Stati Uniti, rischierebbe di scomparire dalle biblioteche, perché pare che un programma di software utilizzato dalle biblioteche americane stia facendo una selezione tra i libri che sono meno consultati, quindi nell'arco di due anni non sono stati più presi in prestito dalle biblioteche, piano piano spariscono.
Sì, purtroppo è
una cosa tristissima.
Sì, purtroppo è la cultura che a volte dilaga negli Stati Uniti, di talvolta è una cultura molto consumistica, dove dopo 3-4 anni, lo vediamo anche con le opere pubbliche, dopo 3-4 anni l'opera pubblica non serve più, viene presa, buttata via e se ne costruisce un'altra sopra. Ora, finché lo fai con i grattacieli, con i parcheggi, con gli stadi, questo va bene, però che tu lo faccia con la cultura e i libri, privando le persone anche di libri importantissimi, di libri che hanno fatto la storia della letteratura mondiale, è veramente molto triste. È molto grave.
È tempo di ascoltare il secondo brano di oggi, Tiziano Ferro con Ero contentissimo. A tra poco.
Zainet, la scuola che fa radio.
Ora che sarai un po' sola, tra il lavoro e le lenzuola, presto dimmi tu come farai. Ora che tutto va a caso, ora non sono più un peso, dimmi quali scuse inventerai. Inventerai che non hai tempo, inventerai che tutto è spento, inventerai che ora ti ami un po' di più. Inventerai che ora sei forte e chiuderai tutte le porte, ridendo troverai una scusa, una in più, una in più. Ed ero contentissimo in ritardo sotto casa, io che ti aspettavo. Stringimi la mano, poi partiamo. In fondo eri contentissima quando, guardando Amsterdam, non ti importava della pioggia che cadeva. Solo una candela era bellissima, il ricordo del ricordo che ci suggeriva che comunque tardi o prima ti dirò che ero contentissimo. bellissimo, ma non te l'ho mai detto che chiedevo Dio ancora, ancora, ancora. Cosa ti consola? Con gli amici il tempo vola, ma qualcosa che non torna c'è. C'è che ho freddo e non mi copro, c'è che tanto prima o dopo, convincendoti ci crederai, ci crederai. Fa più caldo da quando non mi hai ormai più accanto, e forse è meglio perché sorridi un po' di più, un po' di più. Ed ero contentissimo in ritardo sotto casa ed io che ti aspettavo. Stringimi la mano e poi partiamo. In fondo eri contentissima quando guardando Amsterdam non ti importava della pioggia che cadeva. Solo una candela era bellissima e ci suggeriva che comunque tardi o prima ti dirò che ero contentissimo, ma non te l'ho mai detto che chiedevo Dio ancora, 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 ancora. E il mio ricordo ti verrà a trovare quando starai troppo male, quando invece starai bene resterò a guardare, perché ciò che ho sempre chiesto al cielo.
Dai libri passiamo all'argomento cinema. Qualcuno di voi ha visto qualcosa di interessante in questo periodo?
No.
Sì, io ho visto poco tempo fa il film di Francesca Comencini, A casa nostra, un bel film corale con tanti attori bravissimi, che appunto racconta una realtà particolare, che è quella della Milano spesso troppo attenta ai soldi e ai lussi e a uno stile di vita che poi nei protagonisti del film lascia un vuoto interiore, ecco.
Per venire a quelle che sono invece le uscite di questo fine settimana, noi intanto segnaliamo il già discusso Apocalypto, molto discusso ancora prima di uscire. Perché?
Certo.
Perché non è stato vietato ai minori, così come è successo invece in molti altri paesi, credo in tutti gli altri paesi in cui è uscito nelle sale.
Mm-hmm.
Mel Gibson.
Mel Gibson, ricordiamo poco il suo ultimo film La Passione di Cristo, che è stato anch'esso molto, molto criticato, ha sollevato un gran polverone proprio per la crudezza con la quale affrontava un tema spirituale che è quello della Passione di Cristo, e appunto anche in questo nuovo film sembra che Mel Gibson stia suscitando parecchie polemiche per la violenza che c'è.
C'è da chiedersi comunque se, dato proprio seguendo le tue riflessioni, se dato che The Passion aveva suscitato così tanto scalpore per la violenza, la crudezza, il sangue che scorreva a fiotti sotto la croce, bisogna chiedersi se fosse il caso di non vietare questo film che, a quanto ci hanno anticipato, è violento allo stesso modo, è stato sconsigliato.
Cioè, certo, è interessante notare come Mel Gibson, confermando questo stile che ha acquisito appunto di immagini violente, scabrose, che a volte sono talmente enfatizzate da diventare più importanti della storia stessa, appunto Mel Gibson, mantenendo questo stile, abbia completamente cambiato tema, perché dal soggetto biblico si è spostato a una storia ambientata nella civiltà maya, che ha più a che fare con questi culti misterici di religioni antiche che con aspetti della cultura, appunto.
Mantenendo anche qui la recitazione nella lingua originale.
Anche questo è un aspetto abbastanza discutibile di Gibson, perché lui addirittura ricordo che prima di The Passion ci fu una polemica perché lui non voleva che fossero inseriti i sottotitoli. A questo punto viene a dire: sì, signor Gibson, allora il libro in latino e aramaico se lo va a vedere lei.
No, comunque guarda che effettivamente adesso pensandoci non è assurdo, perché come ho detto prima c'è talmente tanto questa cura per la qualità dell'immagine, che deve essere così definita e così particolare, che appunto va a prevaricare la trama stessa della storia, il dialogo in questi film di Mel Gibson riveste un ruolo totalmente marginale. Infatti nel film Apocalypse ci sono pochissimi dialoghi, sono film così di immagine.
Io lo temo un po', avendo visto The Passion, temo un po' che sia anche questo una sorta di scatoletta vuota, cioè alla fin fine c'è tanto sensazionalismo, tanta
più forma che sostanza.
Ma sì, molta più forma, sostanza quasi nulla, molta forma, molto sensazionalismo, molti effetti speciali, molte scene scabrose e tutto il resto, però poi stringendo cosa vuol dire esattamente? Ecco, no, questo certo. lascia un po' di eccessiva curiosità, di vuoto.
Segnaliamo ancora, prima di ascoltare il flashback di oggi, che sono in uscita a Casino Royale, l'ennesimo 007, credo di essere l'unica persona al mondo che non ne ha mai visto uno per intero. E poi anche un film che invece mi interessa molto di più, Il grande capo di Lars von Trier. Adesso è arrivato il momento di ascoltare il flashback di oggi, la nostra macchina del tempo musicale che torna al 1980, The Cool and the Gang.
Versi nel nostro legato alla musica. È il batterista di uno dei gruppi più funky che siano finora apparsi sulla scena musicale. Stiamo parlando di George Brown dei Cool and the Gang, che oggi festeggia il suo 31esimo compleanno. Chissà se si accontenterà di un regalo qualsiasi, dopo che con la sua band è riuscito a regalarsi un sacco di successi come Walk On By, I Want To Take You Higher e Jungle Boogie. L'ultimo lavoro del gruppo è stato un grandissimo successo e ci riferiamo ovviamente a Ladies Night, che ha dato il titolo non soltanto ad uno dei singoli di maggiore successo dell'anno appena concluso, ma all'intero album disco di platino. E allora ascoltiamocelo, signore e signori, Ladies Night!
Single baby, sophisticated. mama. Come on, you disco lady. Yeah, stay with me tonight, mama.
Ben ritornati in studio con Flashback, la grande storia del rock direttamente dal passato. Avete appena ascoltato i Kool & the Gang con la famosissima Ladies Night, contenuta nel fortunatissimo album omonimo, datato 1979. Il gruppo nacque a metà degli anni 60 dai due fondatori ufficiali, Robert Kool Bell e suo fratello Ronald, cresciuti a Jersey City, nel New Jersey. Il primo disco omonimo esce nel 1969 e vede tre singoli entrare sia nella pop chart che in quelle R&B. Il successo del gruppo cresce soprattutto per merito dei live act, che sono una miscela esplosiva di sensualità e ritmo, documentati dai dischi successivi, i due concerti Live at the Sex Machine e Live at PJ's, che escono nel 1971. I Kool & the Gang vengono unanimemente considerati tra i gruppi più influenti del funk, insieme a James Brown, a Parliament e a Sly and the Family Stone.
Quasi è arrivato il momento dei saluti, anche se Roberto e Olivia discutevano su cosa fosse meglio, la musica o il cinema.
Per me il cinema quantomeno riesco a seguirlo di più, anche la uscita, e soprattutto forse sarà più pubblicizzato, forse colpirà di più perché c'è l'immagine, però secondo me riesce a trasmettere dei messaggi più forti e più incisivi, ma questa è la mia opinione chiaramente.
Allora, non si può sicuramente dire che sia meglio l'uno o l'altro, oppure scegliere solo uno o solo l'altro.
Sono
però
perfettamente d'accordo.
Sì, sono d'accordo anch'io su questo.
Però io penso che se ci si mette a seguire un cantante bravo, che lanci dei concetti, alla fine la canzone in una frase, in un verso riesce a dirti, deve avere la capacità di dirti quello che può fare un'ora di film. E questo sicuramente ci vuole molta bravura, ma se ci si riesce è più incisivo.
Esistono film con stupende canzoni, comunque,
che riunisce un po' il tutto del discorso. Per oggi è veramente tutto, noi vi salutiamo Roberto, Liceo Classico Catullo di Monterotondo.
Ciao a tutti.
Livia Lorenzo, Liceo Classico Visconti di Roma.
Ciao.
Ricordiamo i nostri siti www.zai.net e www.radiozainet.it. Inviateci pure le vostre recensioni di film e libri al nostro indirizzo di posta elettronica redazione.roma@zai.net. Non ci resta che augurarvi un buon fine settimana, ci ritroviamo lunedì. Help me somebody.